Intanto la città di Mosul evoca una lunga storia, anche biblica, perché Mosul è costruita accanto alle rovine della vecchia Ninive. Io ci sono stato più di una volta, naturalmente, a Mosul, almeno questo durante il mio periodo come mandato di nunzio apostolico, e lì ho incontrato persone straordinarie, persone che praticamente hanno vissuto di generazione in generazione, che quindi avevano, come dire, un po' la tradizione musuliota nella propria vita, nella propria carne. Le loro antichissime chiese che risalgono a VI, VII, VIII secolo, la loro cultura, la gloria di essere una discendenza gloriosa. Non dimentichiamo che Mosul è stata proprio uno dei luoghi dove da sempre, soprattutto dalla parte della Siria, perché quella è parte dell'antica Siria, dove si sono radunati e per lunghi secoli i cristiani e hanno vissuto i patriarchi dell'antica Chiesa d'Oriente.
Il cardinale Fernando Filoni conosce bene quella parte di Medio Oriente, conosce bene le realtà in cui ora si combatte, dove le comunità cristiane sono perseguitate. Una lunghissima carriera nel servizio diplomatico della Santa Sede, tra cui l'incarico di nunzio apostolico a Baghdad per 5 anni, dal 2001 al 2006. Resta nella capitale irachena anche durante la guerra, rifiuta di abbandonare il proprio posto e capiremo insieme durante il suo racconto rifiuta di abbandonare quella che il cardinale Filoni considera la sua gente. Le chiese e il seminario restano aperti per ospitare la popolazione durante i bombardamenti, senza distinzione tra musulmani o cristiani. Lui è pronto a rischiare la vita per difendere la sua missione, una missione di pace. Nelle stanze della diplomazia il suo coraggio e il suo impegno non passano inosservati. Fernando Filoni è considerato il nome di riferimento quando si parla di Chiesa universale aperta al dialogo interculturale e interreligioso. 2 lauree in filosofia e diritto canonico, una specializzazione in giornalismo e non ultima la curiosità dello storico, come ritroviamo nel suo libro La Chiesa in Iraq, storia, sviluppo e missione dagli inizi ai nostri giorni. La sua esperienza personale è decisiva per la comprensione del libro. Fernando Filoni ha sempre ricoperto del resto incarichi di frontiera, nunzio nello Sri Lanka, nelle Filippine, in Medio Oriente, chiamato a osservare le profonde trasformazioni della Cina, quindi le missioni speciali sempre in Medio Oriente, dove si reca ancora con regolarità, nonostante l'incarico di prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.
Il Medio Oriente è stato uno dei luoghi dove io ho passato importanti anni della mia vita, prima a Teheran durante il periodo comeinista, e poi durante gli ultimi 15 anni, durante l'ultimo periodo di Saddam Hussein e poi il dopo Saddam Hussein, sia non solo l'Iraq ma anche in Giordania. Sono stati momenti molto difficili, duri ma anche belli, perché quando si condivide con la gente le sofferenze ma anche certi aspetti profondi della vita di questa gente non può che prendere anche il cuore, la mente e vorrei dire anche l'intelligenza, perché poi uno viene stimolato per capire perché questa gente nelle varie difficoltà, che sono anche secolari, ma parlo di quelle attuali, perché questa gente continua ad avere questa forte tempra spirituale, morale, religiosa e naturalmente perché c'è una radice profonda. Le ragioni sono ovviamente di vario tipo, come a me poi è capitato di dover verificare a livello storico, a livello culturale, a livello di relazioni, di amicizie e anche di tempi, voglio dire, difficili. Tutto questo naturalmente per dire che vivendo non da stagionali, non da persone che stanno lì un anno e poi se ne vanno e non gli interessa più niente, ma condividendo, quindi come se questa fosse la mia patria, come se questa fosse la mia gente, è chiaro che questo ti penetra dentro e non si può dimenticare. La mia esperienza è legata proprio a questa profonda condivisione con questa gente, della loro vita e di tutto ciò che appartiene loro.
Lei ha avuto la possibilità di ritornare in Iraq nel 2014. Come è cambiata nel frattempo la comunità irachena e la comunità cristiana in Iraq?
Il Papa Francesco, proprio alla vigilia, quasi all'antivigilia del suo viaggio in Corea, mi ha pregato, non potendo egli farsi presente direttamente nella zona di Erbil, dove si stavano raccogliendo centinaia di migliaia di profughi cacciati dalle proprie case e dai villaggi della piana di Ninive a causa dell'avanzata di ISIS, precedentemente anche dall'occupazione in qualche modo già di Mosul, mi ha pregato appunto di andare in questa terra che io conoscevo per essere stato nunzio apostolico per 5 anni e portare appunto la sua solidarietà, la sua vicinanza, vorrei dire anche la sua carezza, una parola di consolazione a questa gente. Naturalmente per me si è trattato come ritornare tra vecchi amici, ma anche in una però situazione di estrema penosa condizione. Poi ci sono ritornato ancora l'anno successivo a Pasqua. Mi sembrava bene che durante la settimana santa io andassi a condividere con questa gente la propria settimana santa, che non era quella liturgica soltanto, ma era anche quella, come dire, esistenziale, la vita che stavano facendo. Di bello è che poi anche non si può andare in questi luoghi senza portare un piccolo dono, per cui molti fedeli di Roma mi avevano permesso di portare 6.000 colombe, dolci tipico italiano, la colomba pasquale, una per ogni famiglia. E poi non li ho ancora dimenticati, per cui l'anno scorso nel Natale ho potuto mandare migliaia di cioccolate, insomma, per i bambini, perché era giusto che anche i bambini ricordassero che non li avevamo abbandonati e non li avevamo dimenticati. L'attesa era quella però che un giorno queste persone, se Dio vorrà, possano tornare nei loro villaggi, nelle proprie famiglie, eccetera. Sarà ancora lo stesso? Beh, questo è da vedere, certamente non ci illudiamo che sarà identico come prima, ma forse avere la speranza di ritornare in una propria casa sarà anche una speranza che accompagna quelli che sono rimasti ancora in Iraq e avere un futuro, una speranza di futuro proprio per la loro vita.
Ci illustra le sue sensazioni personali quando sente alla radio, alla televisione, ciò che sta succedendo adesso in quelle realtà?
Mosul è uno straordinario luogo culturale, cristiano, naturalmente condiviso anche con la grande maggioranza dei musulmani. Poi c'è la più recente storia della uccisione dell'arcivescovo di Mosul insieme a 2 suoi accompagnatori diaconi e poi precedentemente al segretario dell'arcivescovo, che anche lui fu ucciso, e ad altri sacerdoti non solo cattolici ma anche ortodossi. Dunque anche di recente una scia di sangue che naturalmente lega la testimonianza di fede di questa gente. Parlare di Erbil, parliamo ancora di una chiesa antichissima, di uno dei luoghi anche storicamente fascinosi. E poi diciamo che in uno dei quartieri di Erbil, Ankawa, si era radunata una delle più consistenti comunità caldee e quindi era diventato anche il luogo dove la maggior parte dei cristiani fuggiti dalla piana di Mosul avevano trovato rifugio per la sicurezza che offriva anche loro il governo del Kurdistan. Ecco, città quindi straordinaria, luoghi favolosi sotto tanti punti di vista.
Conoscere la storia della cristianità del vicino Oriente ed in particolare della Mesopotamia, oggi Iraq, non è un'oziosa stravaganza culturale, ma un approccio che fa comprendere le ragioni e le vicende drammatiche di quella regione ed apprezzare la vita, la cultura, la testimonianza di fede e i motivi di attaccamento dei cristiani alla propria terra, ma anche l'odio dei loro nemici. Si capisce, al tempo stesso, la nobiltà d'animo di questa gente, temprata da due fondamentali realtà: l'essere minoranza, che genera forte attaccamento ai propri valori, alla propria origine e cultura, e l'essere eredi di martiri e confessori della fede, portatori di quei valori insiti nella fede dei padri che altri non possono vantare allo stesso modo. La storia è vittoria contro l'ignoranza, l'oscurantismo, l'intolleranza, è rispetto e stimolo a non ripetere gli errori.
Sono le parole che io ho scritto nel mio libro La Chiesa in Iraq, parole che naturalmente toccano il cuore ma anche la mente. Da una parte perché ho voluto mostrare questo fil rouge che fin dall'epoca apostolica si dipana fino ai nostri giorni attraverso l'evangelizzazione, attraverso la strutturazione di una chiesa che si chiama Chiesa d'Oriente. Qualche volta bisogna un pochettino capire, quando si dice Oriente non intendiamo nel senso tradizionale della parola, ma come si diceva al tempo dei Romani, questa antica chiesa d'Oriente si intendeva l'antica chiesa che si trovava a oriente del fiume Eufrate, perché quella occidente era quella siriaca di tradizione antiochiena, questa invece si sviluppò con una sua autonomia, perché questa era una zona molto difficile dove i parti e i romani si combattevano, e a quel tempo il fiume Eufrate rappresentava un po' un confine. E quindi quelli che si trovavano nella parte appunto di Oriente svilupparono una chiesa, diciamo, distinta da quella di Roma, come anche distinta da quella di Antiochia o di Costantinopoli. Quindi si è formata una chiesa che poi nel corso dei secoli ha avuto un martirio, ha avuto una testimonianza, ha avuto uomini di grande valore. Pensiamo a Efrem il Siro, che era proprio originario di questa chiesa. Pensiamo anche ai problemi che sono nati dopo i grandi concili, in particolare quello di Nicea e di Costantinopoli e di Calcedonia, con la divisione anche da un punto di vista dottrinale, perché sembrava che seguissero più la linea nestoriana che quella dell'ortodossia, ma che sviluppò anche un monachesimo straordinario, tanto da estendersi per tutta l'antica via della seta e raggiungere la Persia, l'Afghanistan. A Herat c'era una sede episcopale in Afghanistan, e poi l'India, fino all'attuale Cina. A Xi'an, si sa, si è trovata la grande stele dove c'è il credo tipico del nestorianesimo, ma comunità arrivarono anche a Kumbalik, a Pechino, tanto che quando Marco Polo arrivò descrisse di una presenza cristiana all'interno della capitale. Quindi anche una chiesa fortemente missionaria, compreso nel Golfo Persico. I monaci stabilirono delle loro basi, entrarono anche in contatto con Maometto. Maometto conobbe dapprima alcuni aspetti del cristianesimo proprio attraverso la presenza dei monaci di questa chiesa d'Oriente, alcuni aspetti anche come la preghiera 5 volte al giorno, il digiuno, come la fede nel Dio unico. Sono tutti elementi insegnati dall'antica chiesa d'Oriente e appresi anche da Maometto. Se vediamo, c'è una lunga storia di fede, di missionarietà e anche di martirio, e poi le grandi sofferenze di una chiesa che si è ridotta e che per sopravvivere ha dovuto chiudersi un po' nei villaggi, mantenendo una lingua, una cultura, una tradizione, una liturgia che ancora è nella sua sostanza la liturgia della lingua di Gesù, l'aramaico. Dunque il martirio che arriva anche ai nostri giorni è un martirio passato soprattutto poi con grandi sofferenze all'inizio del XX secolo, quando dopo la prima guerra mondiale, con la caduta dell'impero ottomano e la formazione dei nuovi stati, ci furono anche 1.200.000 morti. Pensiamo agli armeni, ma insieme agli armeni c'erano centinaia di migliaia di caldei, di assiri, cioè di cristiani che popolavano quella regione. E questo martirio, che poi affascina, e che fa vedere come questa comunità è profondamente radicata alla propria terra, che è una terra di martiri, ma anche una terra di grande cultura. Se non ci fossero più cristiani, il Medio Oriente non potrebbe essere più lo stesso.
Ha accennato al termine cultura. Il rapporto tra Chiesa e cultura, c'è sempre stato un dibattito molto vivace, molto attento, molto complesso sulla lettura delle scritture. Come si vive il rapporto tra Chiesa e cultura in Medio Oriente e a Baghdad?
Direi che è una lunga tradizione. Storicamente, se pensiamo già ai primi secoli, la cultura dell'incontro tra la Chiesa ortodossa di Costantinopoli e siriaca, che raggiunse ovviamente la Chiesa d'Oriente e che sviluppò grandi uomini e che arriva praticamente all'incontro che avviene tra il cristianesimo attraverso questi grandi autori, ma attraverso anche l'eredità dell'antica Grecia, che viene portata a conoscenza del mondo islamico, che al tempo del califfato, in particolare del califfato a Baghdad, siamo all'ottavo, nono secolo, eccetera, questo incontro diventa un incontro che produce qualcosa di nuovo. L'antica filosofia, cultura, la medicina, la storia, eccetera, che incontra l'Islam, dà anche molte personalità islamiche di conoscere appunto il pensiero che era quello occidentale o comunque quello orientale di queste zone che sono appunto la Siria, oggi grosso modo la Turchia. E questo incontro tra cristiani e musulmani ha dato un fecondo dibattito. Non possiamo dimenticare quindi che è praticamente parte del DNA di queste chiese. E poi faccio vedere come purtroppo dopo il periodo mongolo c'è stata questa decadenza. Una decadenza che ha portato anche la Chiesa a non utilizzare più, non riuscire più a riprendere quei tempi gloriosi. E che quindi c'è stato un decadimento fino al momento in cui poi, attraverso l'incontro con la Chiesa Latina, c'è stata una forte ripresa. Ma questa ripresa naturalmente è anche relativa, perché la consistenza, la libertà che ha questa Chiesa purtroppo non ha avuto più i fasti di una volta. Ma siccome oggi siamo in un periodo in cui le migrazioni e le trasmigrazioni ci portano a conoscere lingue, culture, modi di vivere, di pensare, di espressione religiosa diversa, forse questo diventa anche fecondo per noi, perché siamo obbligati ad aprirci a conoscere il perché degli altri. In fondo un po' questo mio libro ha proprio questa funzione di aprire delle porte e delle finestre per far guardare all'interno di questa realtà, di questa chiesa, che è la chiesa in Iraq, ma vorrei dire in un certo senso anche di tutte le chiese del Medio Oriente. Guardiamoci dentro, apriamo queste porte, non lasciamo che, se la storia in qualche modo sembra lasciare indietro queste comunità, che anche noi diventiamo complici. Non lasciamo che questa storia, questa cultura, questa religione resti indietro nella storia e la si racconti solo come un passato.
Sullo sfondo di questi ultimi 50 anni, le relazioni tra la Santa Sede e l'Iraq hanno avuto come comune denominatore il principio della difesa della pace, ma anche il rispetto dei diritti religiosi delle comunità cristiane, il contributo all'educazione dei giovani, la difesa dei diritti umani e delle libertà, le buone relazioni interreligiose ed ecumeniche. Tali principi sono connaturali alla visione della sede apostolica, tanto più se si pensa alla linea tracciata nella Chiesa Cattolica dal Concilio Vaticano II, una linea che era stata sancita dalla Costituzione Gaudium et Spes, fonte di ispirazione per la presenza della stessa Chiesa nel mondo contemporaneo. Tutti i vescovi cattolici iracheni hanno partecipato al Concilio, come pure alcuni osservatori della Chiesa Assira d'Oriente. Essi quindi furono parte e testimoni della svolta voluta dai padri conciliari nelle relazioni con gli stati e della difesa dei diritti, basata non solo sulla forza, ma sul valore universale dei diritti stessi.
è un passaggio del suo scritto. Il ruolo della Chiesa in Iraq prevedeva il rispetto dei diritti delle comunità cristiane, ma alcuni punti sembrano riprendere l'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Le rivolgo la domanda che lei presenta al lettore alla fine del libro. C'è ancora spazio per la fede in quella terra?
Lo spazio c'è, ma vanno riconosciuti i diritti di tutti di confessare e di professare la propria fede. Non basta dire solamente, come al tempo di Saddam Hussein, per esempio in Iraq, io ti do la libertà di culto, ma non di fede, non di religione. Se un cristiano veniva indotto in qualche modo, volente o nolente, a diventare musulmano, questo diventava una palla al piede, non ci si poteva più liberare. Ma se un musulmano diceva io voglio diventare cristiano, veniva perseguitato e anche ucciso. Questo non si può accettare, non fa parte di un'etica né di una religione che rispetta sempre l'essere umano e nemmeno, tantomeno, di una fede. Quindi c'è un futuro, se vengono rispettati i diritti, il diritto di professare la propria fede, ma anche se in coscienza io ritengo o di non professarla o di professarla diversamente, di poterlo fare. Poi ci sono anche piccoli o grandi condizionamenti che possono essere sociali o familiari, eccetera, ma non al punto da togliere quel diritto fondamentale della persona che è quello di professare la fede che egli sceglie e nella quale crede.
Era il cardinale Fernando Filoni, autore di La Chiesa in Iraq, storia, sviluppo e missione dagli inizi ai nostri giorni, nunzio apostolico in numerose sedi nel mondo, tra cui quella di Baghdad dal 2001 al 2006. Ricca la bibliografia sul tema, alcuni richiami si trovano anche nel volume. Vi segnalo l'imponente lavoro del professore Joseph Yacoub, tra cui in italiano I cristiani d'Iraq. La casa editrice Leonardo International ha pubblicato nel 2009 il lavoro a più mani I cristiani in Medio Oriente tra futuro, tradizione e Islam, curato dalla comunità di Sant'Egidio. Giuseppe Beltrami, La Chiesa Caldea nel secolo dell'Unione, e di Giorgio Del Zanna, I cristiani e il Medio Oriente dal 1798 al 1924. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.